la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, martedì 24 marzo, come di consueto, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione. Apriamo la nostra newsline, lo facciamo con il meteo. Tommaso Torrigiani dall'AMMA quest'oggi, ben trovato.
Buongiorno Chiara, un caro saluto anche a tutti gli amici di Controradio, una giornata, quella di oggi, che si presenta ancora soleggiata, con temperature che nel pomeriggio raggiungeranno anche valori quasi primaverili, un po' come quelli di ieri, ma questa mattina in pianura fa abbastanza fresco, valori inferiori a 5 gradi su buona parte delle pianure interne, anche in città localmente la colonia di Mercurio si è avvicinata anche agli 0 gradi nelle vallate più chiuse, quindi perché si mette in moto in queste ore coprirsi presto, ma a strati, perché nel pomeriggio tornerà il caldo. Una giornata, come vi dicevo, soleggiata. Il sole ci accompagnerà anche nella giornata di mercoledì, almeno inizialmente, mentre poi tra giovedì e il fine settimana è attesa questa eruzione di aria più fredda e anche instabile dal nord Europa, che porterà nubi, pioggia e la neve in alta collina o in montagna proprio tra mercoledì e giovedì, ma insomma ne parleremo con più calma anche nella giornata di domani.
Ma sarà proprio un ultimo colpo di coda dell'inverno, possiamo definirlo così?
Beh, in realtà ce ne attendiamo al momento, i modelli ne vedono forse più di uno. Questa condizione instabile e con temperature sotto la media sembra destinata a accompagnarci fino al periodo pasquale, Chiara.
È presto ancora, ne riparleremo, grazie però nel frattempo a Tommaso Torrigiani all'AMMA, una breve pausa e torniamo con voi.
Al Teatro Aurora di Scandicci, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu, diretto da Gioele Dix, porta in scena Sfidati di me, uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni, un monologo che diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14€, 8€ per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Io sono un poeta.
Tu sei un disoccupato.
E se un poeta fallito potesse cambiarti la vita? Da Cannes, Un certain regard, arriva Un poeta, la commedia drammatica più sorprendente dell'anno. Martedì 24 marzo allo Spazio Alfieri, anteprima con l'attore protagonista Ubeyman Rios. In sala dal 26 marzo allo Spazio Alfieri, Un poeta di Simon Mesa Soto.
Si può vivere con la poesia?
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20:45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio. Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Gilli Tranquillo e Alias The Terrible, con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20:45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme. Controradio.
Alle 8:10 minuti uno sguardo alle principali notizie di oggi, alla principale notizia che articoleremo, anche scandaglieremo in vari spazi nella nostra newsline. Parliamo dell'esito del referendum e il quadro per quanto riguarda la Toscana, come abbiamo sentito ha fatto da traino sia per l'affluenza che per il no. Referendum, 1 milione di no, il sì battuto in tutta la Toscana, l'apertura della Repubblica. Firenze è una delle affluenze più alte d'Italia, sono stati il 66% i contrari alla modifica della Costituzione. Festa in piazza Signoria con Bella Ciao, l'abbiamo raccontata con la nostra Sandra Salvato e le sue interviste e speciali fotografici e video sui nostri canali cross mediali che vi invitiamo a consultare. La Toscana traina il fronte del no, dal Corriere Fiorentino, i contrari alla riforma costituzionale superano il 58%, un'affluenza da record, dicevamo oltre il 66%. Gianni dice: online mi ha scritto: bravissimi, a Firenze 71% di votanti e più del 60% di no, il sì vince in 80 comuni su 270. Allora facciamo il punto sul territorio regionale, una prima analisi, anche un primo commento politico sul dopo referendum rispetto a come questa opportunità dovrebbe essere colta in termini di coalizione dal campo largo. Sentiamo dunque il nostro Giorgio Bernardini e poi il segretario del Partito Democratico Toscano, l'onorevole Emiliano Fossi.
Sì, abbiamo dovuto cercare con lanternino i comuni dove si è votato sì, insomma, che alla fine in Toscana sono un'ottantina su 270, soprattutto molto molto piccoli, e quindi diciamo che c'è una vittoria molto schiacciante del fronte del no, una vittoria che secondo me ricalca anche un po' la conformazione, diciamo, rispetto all'accezione politica che è stata data al referendum. Se andiamo a vedere le percentuali, che ne so, di un ballottaggio fra Heike Schmidt e Sara Funaro, lì che è un voto secco, vediamo che più o meno tornano su Firenze quelle stesse percentuali, e così nel resto della regione. Quindi diciamo un voto espresso con una certa nitidezza. Poi certo ci sono le sfumature, per esempio nei comuni che sono chiamati al voto tra due mesi, insomma il 24 e 25 maggio, penso ai capoluoghi come Prato, Pistoia, ma anche Arezzo, non c'è poi questo grande distacco in realtà che si realizza in altre città della Toscana, a partire da Firenze fino ad arrivare a Sesto Fiorentino. Ebbene, in quei capoluoghi dove si vota, dove si voterà molto presto, c'è una percentuale, uno scarto più ridotto, come vediamo, e quindi anche una possibilità di come dire, ascrivere ad una certa battaglia politica in corso quello che succede. Comunque vince il no in tutte le province, questo insomma bisogna dirlo chiaramente, tutte le 10 province toscane, e l'unica dove c'è stato un po' di maretta durante lo scrutinio e non si capiva bene se alla fine ce l'avrebbe fatto il sì o no era Grosseto, ma alla fine ha ceduto per pochissimi centesimi di percentuali, quindi anche quella provincia ha votato no. Insomma, la vera difficoltà di tradurre questo voto referendario in qualcosa che possa essere correlato strettamente a quello che avverrà fra due mesi, secondo me è un tentativo abbastanza vano, nel senso che si vede dalla mobilizzazione che c'è stata, abbiamo visto appunto delle percentuali simili a quelle delle politiche addirittura per questo referendum, che c'è stata una mobilizzazione di un elettorato soprattutto di centrosinistra che evidentemente, questo lo diranno meglio i flussi, ma si vede già da adesso, era un elettorato che aveva preferito astenersi. E perché preferiva astenersi? Questa è la vera domanda. Cioè, c'è un'offerta politica da parte del centrosinistra che riesce a organizzare non solo su un tema come in questo caso, anche un tema di pericolo per alcuni di sinistra, insomma per la modifica della Costituzione. Ecco, c'è un'offerta politica che riesce ad essere esaustiva rispetto a questa domanda, e questo è un problema che interroga soprattutto la sinistra.
E mi pare, da un punto di vista politico, questo sia uno schiaffone politico nei confronti della destra che governa il paese e della Presidente del Consiglio. Questo non vuol dire che la Meloni si deve rimettere o che deve partire un meccanismo di quel genere. La Meloni governerà fino a scadenza del mandato, se avranno le condizioni, però sicuramente questo elemento crea una fibrillazione nella compagine di governo. L'abbiamo visto già nello scaricabarile delle prime reazioni tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quindi Fratelli d'Italia rimprovera Forza Italia di aver forzato su una proposta in maniera sbagliata. Sul fronte, diciamo, del campo progressista, io credo che questo sia un elemento che è un passaggio ulteriore di progressivo rafforzamento di quel campo. Noi guardiamo a tutti i passaggi elettorali che ci sono stati da 2 anni a questa parte, e in tutti i passaggi elettorali il campo progressista più o meno si è presentato unito e affrontato in un certo modo. Mi riferisco alle elezioni amministrative, alle elezioni regionali, con risultati alterni naturalmente, ma anche risultati positivi come quello della nostra Toscana, e poi anche nei passaggi referendari, nei referendum, nella consultazione referendaria, dove diciamo si discuteva principalmente dei temi del lavoro, anche se appunto c'è stato un esito non favorevole, però lì il campo progressista in gran parte si è presentato insieme. Io credo che questo elemento del passaggio di oggi rafforzi la direzione del campo progressista, e le dichiarazioni, naturalmente sono sfumature diverse, dei vari leader di questo campo politico testimoniano questo. Poi naturalmente non è che è chiusa e è costruito interamente, però non c'è dubbio che è un passaggio ulteriore di rafforzamento di questa proposta politica che si fa competitiva nei confronti della destra.
voci, riflessioni, analisi e commenti che continueremo a fare anche nella nostra newsline, con un focus dopo le 8:30 con la GR di Popolare Network e anche sui nostri canali cross mediali. Ma adesso vogliamo raccontarvi della mobilitazione che verrà promossa questo pomeriggio da madri palestinesi e israeliane. Cammineranno a fianco unendo le loro voci in un'iniziativa che si terrà a Roma dalle 17 dall'Ara Pacis, ma che avrà dei riverberi anche fisici in termini proprio di iniziative a Firenze, dalla comunità islamica di Firenze e Toscana a quella ebraica, dai cristiani Insieme per la Pace al movimento Donna Vita Libertà, passando per ARCI, AMPI, CGL, COSPE, Donne per la Pace, Casa delle Donne e molte altre realtà aderiscono all'appello per raggiungere una pace giusta e inclusiva che interrompa la catena di morti e sofferenze lanciato dalle associazioni Women of the Sun e Women Wage Peace, realtà di donne palestinesi la prima e di israeliane la seconda, che hanno organizzato appunto l'evento di oggi. Ne parliamo con Anna Meli, presidente del COSPE, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Un movimento che è cresciuto e si è unito in una coralità che ribadisce i valori della pace, porta in piazza donne ma anche tanti cittadini e cittadine che oggi ribadiranno questo messaggio anche da Firenze.
Sì, assolutamente, ci è sembrato importantissimo camminare e dare un messaggio anche da Firenze di unione a queste due associazioni di donne che coraggiosamente e con ostinazione, nonostante quello che attraversa la Palestina e Israele in questo momento, rilanciano un messaggio di forza per continuare a credere in un processo di pace che, come dicono loro, è una pace giusta, richiamano la risoluzione delle Nazioni Unite 1325 e quindi si pongono anche come interlocutrici di un dialogo di pace. Troppo poco le donne sono chiamate al tavolo dei negoziati e questo credo che sia un segnale invece forte, un gesto pubblico proprio per dare voce a questa richiesta, costruire una pressione dal basso per riaffermare un impegno collettivo per la pace. Questo è quello che le donne israeliane e le donne palestinesi ci chiedono e noi, come appunto Donne Insieme per la Pace, una, e quello che richiamavi, un ampio numero di associazioni e comunità religiose, saremo oggi pomeriggio alle 17:30 al centro La Pira e poi partiremo da Piazza Santa Maria Novella alle 18:30 per raggiungere il Ponte Santa Trinita e lanciare un fiore bianco dal ponte in segno appunto di vicinanza e solidarietà per questo appunto, perché questa voce diventi collettiva e capace di attraversare, diciamo, confini e coscienze che oggi sembrano ancora cieche e sorde a questi appelli.
Un fiore bianco senza bandiere né simboli nazionali o di partito, questo l'invito per partecipare alla mobilitazione di oggi pomeriggio. Vogliamo ricordare anche, Anna Meli, queste due figure che si sono fatte promotrici, Rim Alayare e Yael Admi, candidata a premio Nobel per la pace, che attraverseranno la città a piedi nudi a Roma, a partire appunto, dicevamo, dall'Ara Pacis fino alla terrazza del Pincio, trasformando davvero Roma in un palcoscenico internazionale di dialogo e di speranza.
Sì, sono due donne straordinarie che, nonostante appunto il genocidio a Gaza, quello che sta succedendo, non hanno mai smesso di dialogare, di parlarci, e quindi credo che sia un esempio per tutte e tutti di come, al di là di quello che accade nei loro territori, il dialogo, il tentativo di non far mai cessare il dialogo è da qui che si deve ripartire, da questo scambio e dal riconoscersi reciprocamente per come esseri umani e come nella propria dignità e nella necessità di una sicurezza e di un futuro per i propri figli. Questo è l'origine da cui sono partite le due associazioni e credo che sia un segnale straordinario appunto in questi tempi in cui sembra il dialogo completamente perso e come dire, c'è solo la legge della sopraffazione e quindi credo che sia davvero un messaggio straordinario che va raccolto.
che va raccolto e che racconteremo. Grazie nel frattempo ad Anna Meli, al COSPE, presidente grazie del COSPE, grazie per essere stata con noi e invitiamo, diamo il buongiorno anche ad un'altra anima di questa mobilitazione, parliamo di Donne per la Pace, lo facciamo salutando Gianna Terni con noi, ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti e grazie per lo spazio.
Dicevamo con Anna Meli questa possibilità di arricchimento condiviso, valoriale, che avrà voce, spazio e anche piedi nudi, che questo pomeriggio in questa azione simbolica ma anche fisica fortemente voluta da madri palestinesi e israeliane declinate nelle associazioni che abbiamo prima nominato daranno vita a una nuova mobilitazione anche per mantenere alta l'attenzione nei confronti di una cultura di pace che deve essere in qualche modo disseminata anche di presenza e partecipazione.
Sì, sì, certo, l'obiettivo di questa iniziativa è proprio quello, cioè quello di portare a conoscenza ciò che è scritto nell'appello delle madri il più lontano possibile, e questo serve anche appunto a creare reti, a creare solidarietà e a creare poi iniziative. È nata l'appello, è nato appunto come un appello condiviso tra le due associazioni che hanno lavorato a lungo in termini di condivisione e di studio, diciamo, delle parole da utilizzare, ma si è trasformato poi immediatamente in un'azione concreta, una richiesta concreta. Parte appunto da un desiderio umano di un futuro di pace, libertà, uguaglianza, diritti e sicurezza, quindi cose molto concrete, ma si trasforma immediatamente nella richiesta di colloqui e negoziati di pace, e poi si allarga perché l'appello si rivolge non solo alla regione più interessata, Palestina, Israele, ma si rivolge a tutta la società civile in qualsiasi mondo si trovi.
Ecco, Gianna Terni, non crediamo di fare una forzatura, o comunque la facciamo a fin di bene riflettendo su questa grandissima ondata di partecipazione che si è riversata poi in un no referendario, che però ha all'origine una difesa valoriale a partire dalla Costituzione, che non può essere scissa e soprattutto dovrebbe essere raccolta anche in questo movimento così plurale di anime che stanno diventando fiume anche per quanto riguarda il messaggio di pace che la manifestazione di oggi vuol diffondere.
Sicuramente la partecipazione a qualsiasi evento che comprenda le comunità è estremamente importante. La partecipazione è una parola che le donne israeliane e palestinesi ripetono molto spesso. È da lì che partono, e dal loro impegno e dalla loro presenza e dalla loro del lavoro che fanno nelle rispettive comunità che nasce una coscienza diversa, una coscienza che riconosca la pace, riconosca il dialogo e non la sopraffazione e la violenza.
E allora vogliamo ricordare i due appuntamenti, quello romano che vedrà il percorso partire alle 17 dall'Ara Pacis e si concluderà alla terrazza del Pincio, mentre alle 17 in contemporanea, alle 17.30 a Firenze si terrà un momento di riflessione al Centro Internazionale Giorgio Lapira questo pomeriggio, e poi alle 19 manifestazione sul Ponte Santa Trinita con l'invito a portare solo un fiore bianco, senza bandiere né simboli nazionali o di partito, ma la propria voce, la propria presenza per la pace. Grazie a Gianna Terni per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Bring on the dancing horses.
7 minuti, siamo in Newsline su Controradio, ci avviciniamo al GR di Popolare Network. Subito dopo, come anticipato anche sui nostri canali crossmediali, dunque anche in video su Controradio TV, referendum, giustizia e Costituzione, il valore e i numeri del no, uno speciale sui nostri social e in radio dedicato al risultato referendario con Raffaele Palumbo questa mattina, numerosi ospiti fra cui anche Margherita Cassano, magistrata e giurista italiana, ha ricoperto l'incarico di prima presidente della Corte Suprema di Cassazione, poi Antonio Floridia, saggista già responsabile dell'Osservatorio Elettorale della Regione Toscana, il professore politologo di Unifi Alessandro Chiaramonte, il costituzionalista Carlo Fusaro. Tutto questo dalle 8:40 su Controradio, tutti i contenuti poi condivisibili a partire da controradio.it. Rimanete con noi.
Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Cemetery. I don't want to live my life again. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More limbs and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. A vittoria del no al referendum sulla riforma della magistratura, l'opposizione ora promette unità per battere Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Nel paese c'è già una maggioranza alternativa, dice stamattina Elly Schlein a Repubblica, confermando la disponibilità a scegliere chi guiderà il centrosinistra con delle primarie, come ipotizzato ieri anche da Giuseppe Conte. I capi di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno festeggiato insieme in Piazza Barberini a Roma dopo che la riforma del ministro Nordio è stata bocciata con il 53,7% e con un'affluenza sopra le aspettative vicina al 59%. Il sì ha vinto solo in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e nella fascia d'età tra i 50 e i 64 anni, secondo alcune delle prime analisi degli istituti di ricerca.
Dal governo nessuna notizia di dimissioni dopo la sconfitta, né quelle di Giorgia Meloni, che in campagna elettorale aveva ripetuto più volte che sarebbe rimasta al suo posto, né quelle dei personaggi simbolo di questa riforma, cioè il ministro della giustizia Nordio, il sottosegretario Delmastro e la capo di gabinetto Bartolozzi. Fa parte della politica perdere le elezioni successe anche a Churchill, dice Nordio al Corriere della Sera, aggiungendo di pensare che ora l'azione della magistratura sarà più invasiva. Limiterà l'iniziativa politico-parlamentare in alcuni ambiti, a cominciare dall'immigrazione, sostiene il ministro. Questa mattina diversi giornali scrivono che il prestanome della camorra, Mauro Caroccia, era dipendente del ristorante di cui era socio il sottosegretario Delmastro, un fatto che alimenterà ancora le polemiche su quella vicenda.
Alcuni media americani parlano di un possibile incontro nei prossimi giorni tra Iran e Stati Uniti in Pakistan della delegazione americana, oltre a Witkoff e Kushner, citati ieri già da Trump, potrebbe far parte anche il vicepresidente Vance. Teheran continua a negare che siano in corso trattative, ma non è da escludere che le due parti si stiano scambiando dei messaggi. Lo hanno confermato anche alcuni funzionari di Teheran citati dai media internazionali. Le ultime dichiarazioni della Casa Bianca sono più caute rispetto a ieri. La situazione è molto fluida, ha detto la portavoce Leavitt.
Nelle ultime ore in Medio Oriente altri raid e bombardamenti su vari fronti. In Israele un missile è caduto nel centro di Tel Aviv, un edificio residenziale è stato distrutto. Secondo le squadre di soccorso ci sarebbero almeno 6 feriti. Attacchi iraniani anche in Bahrain. Israele invece ha colpito con i suoi caccia i quartieri sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, almeno 2 i morti dall'inizio del conflitto. Ricordiamo, le vittime in Libano sono già più di 1000. Raid americano contro milizie filo iraniane invece in Iraq.
L'amministrazione Trump pagherà alla francese Total quasi $1 miliardo affinché la compagnia energetica rinunci al suo progetto di parco eolico a largo della costa est degli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso governo federale. Total investirà poi quei soldi in gas e petrolio, sempre negli Stati Uniti. Il parco eolico avrebbe dovuto essere costruito a largo di New York e North Carolina.
Unione Europea e Australia hanno siglato un accordo sulla sicurezza e un altro di libero scambio. L'intesa è stata annunciata durante la visita a Canberra della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e il suo incontro con il primo ministro Anthony Albanese. L'accordo dovrebbe portare alla rimozione di quasi tutte le tariffe commerciali. La previsione è che nei prossimi 10 anni le esportazioni europee in Australia possano crescere fino al 33% per circa €18 miliardi all'anno.
Il gruppo GEDI ha annunciato ufficialmente la propria cessione alla società greca Antenna, a cui passano testate come Repubblica, Radio Capital, Radio DJ, Huffington Post Italia e Limes. L'operazione è stata portata a termine dopo la vendita di un'altra testata centrale del gruppo, La Stampa, all'imprenditore Alberto Leonardis. Le nuove proprietà garantiranno un futuro di sviluppo e libertà ai giornalisti, ha detto John Elkann, amministratore delegato di Exor, la società della famiglia Agnelli che controllava GEDI. Il comitato di redazione di Repubblica dice invece che nel contratto di compravendita le richieste di garanzie occupazionali e di rispetto dell'indipendenza e della collocazione del giornale non sono tenute in alcun conto e aggiunge che su questo la redazione continuerà a battersi.
Oggi è l'82esimo anniversario dell'eccidio delle fosse ardeatine, in cui morirono 335 persone scelte dai nazifascisti tra antifascisti, resistenti, detenuti politici, oppositori ed ebrei. Questa mattina alle 10 sul luogo della strage ci sarà una cerimonia a cui parteciperà anche il presidente della Repubblica Mattarella.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Passiamo sulla 12, dove in direzione Genova si segnalano code in uscita a Stagno Nord per traffico intenso e rallentamenti per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Città di Firenze, a partire da oggi 24 marzo fino al 13 aprile, per lavori di riqualificazione dei marciapiedi, circolazione interrotta in via del Barco tra via dei Vespucci e viale del Pegaso, e in viale del Pegaso tra via del Barco e viale dell'Aeronautica. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio è una radio stupenda.
Contro Radio è una radio stupenda. 50 anni insieme. Il 31 marzo la radio festeggia i suoi 50 anni. Se hai collaborato o trasmesso a Controradio a partire dalla notte dei tempi sino ad oggi, telefona in radio allo 055 73 99933 o invia un WhatsApp al 342 8104 111.
Pronto? Pronto?
Il 31 marzo siamo in diretta dalle 7 alle 19.30. Ti aspettiamo.
Scimmi Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16.30, SID, fin qui tutto bene, di Cubo Teatro, con il premio UBU Alberto Bobacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana. È questa la storia di SID, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.39, buongiorno, bentrovati. Il nostro approfondimento dedicato al referendum giustizia, nel referendum che riguarda la questione della magistratura, diciamo meglio, ne parliamo con alcuni ospiti, lo facciamo anche in video sui nostri social, oltre che sui nostri canali analogici e digitali radiofonici. Saluto e ringrazio subito la dottoressa Margherita Cassano, magistrata, giurista, già prima presidente della Corte Suprema di Cassazione. Buongiorno a lei, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi.
Buongiorno anche al professor Alessandro Chiaramonte, politologo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali UNIFI. Professore, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno anche a voi.
Professore, brevemente, una fotografia di questo voto. Si parla molto di giovani in questo momento. Lei che legge in questo voto?
Ovviamente dobbiamo far conto sui dati che per ora sono stati pubblicati. Mi pare che da questo punto di vista siano convergenti, che i giovani cioè abbiano votato in netta prevalenza a favore del no. Si tratta peraltro di comprendere quale sia stato il loro peso all'interno dell'elettorato che si è espresso nell'una e nell'altra direzione, cioè i giovani. I giovanissimi in particolare sono abbastanza pochi, quindi sicuramente hanno espresso un orientamento favorevole al no, ma la loro incidenza complessiva sull'esito penso che sia limitata proprio per una questione numerica. Questo purtroppo è tipico di un paese in cui l'età media è molto più avanzata di quella dei giovani.
Allora, professore, da questo punto di vista che cosa è successo? È stato un voto nel merito, è stato un voto contro il governo, è stato un voto contro la guerra e la congiuntura internazionale? I cittadini hanno letto, hanno seguito, hanno capito quello che è successo e quindi hanno votato contro questa riforma? Lei che pensa?
Che è stato un insieme di tutte queste cose. Sicuramente il livello di partecipazione è estremamente elevato rispetto alle attese, ci dice che c'è stato una forte componente politica, quindi c'è stato anche un voto fortemente identitario, di schieramento, di scelta di parte in qualche misura. Questo non toglie che vi siano stati ovviamente anche elettori che abbiano votato nel merito, però molto appunto è stata una mobilitazione di parte o a favore o contro una delle due possibili scelte. Poi è chiaro che quando c'è da votare per il sì e per il no, come dire, le motivazioni dietro a queste scelte sono molteplici. Se si guarda per esempio al sud, un dato che è abbastanza interessante, forse anche inatteso nelle proporzioni, le motivazioni sono davvero variegate differentemente dalle elezioni politiche dove possiamo votare per 10-12 partiti diversi e ci disperdiamo su tutti essi, in questo caso appunto le scelte sono due, e però dietro ad esse ci sono motivazioni anche molto diverse.
Saluto e ringrazio, ci ha raggiunti anche Antonio Floridia, saggista.
Buongiorno.
Già responsabile dell'Osservatorio Elettorale della Regione Toscana. Margherita Cassano, posso chiederle un commento a questo voto? Lei ha detto: se continuiamo a usare la Costituzione come fosse una legge ordinaria, andiamo da parti non auspicabili. Come commenta il risultato referendario?
In questo risultato vedo una serie di indicazioni di carattere generale che devono costituire un faro per proseguire un cammino insieme al fine di comprendere la Costituzione. La prima indicazione di carattere generale è che a mio avviso c'è stato un risveglio molto positivo nella collettività che è desiderosa di riaffermare il valore centrale della Costituzione ai fini della tenuta della nostra comunità. E si è riconosciuta nell'affermazione che la Costituzione non appartiene né alla maggioranza né all'opposizione, ma all'insieme dei principi che fondano la nostra comunità in secondo e il nostro stare insieme. La seconda indicazione che io ricavo è che l'elettorato ha compreso bene quanto sia pericoloso un uso congiunturale della Costituzione a fini di contrapposizione politica e che questo non debba essere, ce lo rivela la Costituzione laddove richiede maggioranze particolarmente qualificate ai fini della sua modifica. Quindi la Costituzione rivela il rifiuto di modifiche di corto respiro e rivela soprattutto il rifiuto di un uso strumentale della Costituzione a fini di contrapposizione politica. Se così è, se si riduce la Costituzione ad una sorta di gioco politico nel senso anche più nobile del termine, si rischia di banalizzarla, di ridurla quasi a merce di scambio, impoverendo il clima complessivo. E invece da questo risultato referendario io desumo lo sforzo grande della collettività nel riaffermare di riconoscersi nei valori democratici dello Stato di diritto. Un'ultima considerazione, perché vorrei che il confronto sul clima, sul tema della giustizia proseguisse in un clima sereno. Qua non si tratta di osannare i giudici o di proclamare la superiorità del potere politico. Si tratta semplicemente nello studiare la Costituzione di comprendere i pro e i contro del lavoro dei costituenti che avevano ancora vivida la prevalenza della forza sul diritto. Un ultimo auspicio è che questo risultato referendario sia la base di partenza per continuare a studiare seriamente, ad approfondire la Costituzione e a testimoniarla con i nostri comportamenti quotidiani, qualunque sia il nostro ruolo sociale, perché soltanto così noi faremo vivere quella che tecnicamente si definisce la Costituzione materiale. I principi fissati a livello formale nulla possono se noi poi non dimostriamo ogni giorno di riconoscerci in quei principi che ci consentono di stare insieme, di rispettarci reciprocamente. Infine, se mi permette, io penso che questo risultato referendario a difesa della Costituzione non debba costituire un alibi per la magistratura per interrompere una seria riflessione autocritica, perché noi dobbiamo riservare particolare specifica attenzione anche a quel 46% di votanti che si sono espressi per il sì. Quindi questo è un impegno in uno Stato di diritto per la magistratura, per l'organo di governo autonomo di essa, per ovviare a quelle criticità e a quei bisogni che sono stati espressi dalla comunità nei plurimi dibattiti, occasioni di confronto in cui abbiamo preso parte.
Parole di straordinaria saggezza ed equilibrio. Antonio Floridi, arrivo subito da lei. Sentiamo un minuto e mezzo di Alessandro Nencini, che è ex magistrato, ex presidente della Corte d'Appello di Firenze e coordinatore del Comitato per il No, ai microfoni di Sandra Salvato, durante la manifestazione di ieri sera.
È stata non tanto per me una sorpresa, io sono sempre stato convinto che la politica buona è quella che si fa con le persone, parlando alle persone, spiegando le proprie ragioni in maniera onesta alle persone, un po' fuori dai salotti televisivi, e questo abbiamo fatto con un po' di sacrificio personale, però alla fine abbiamo raggiunto decine di migliaia di persone in Toscana, poi le altre sezioni in tutta Italia, e i risultati si vedono, perché ora ci sarà tempo per analizzare questo voto, ma a un primo colpo d'occhio si vede che c'è una partecipazione molto importante delle fasce più giovani, che hanno votato in maniera preponderante per il no, il che fata il solito discorso del solito.
Allora, questo è Alessandro Nencini. Saluto e ringrazio anche il professor Carlo Fusaro, che ci ha raggiunto, costituzionalista. Professore, ben trovato anche a lei. Arrivo subito da lei. Antonio Floridia, fotografia di questo voto referendario, con la sintesi che è propria della radio, naturalmente.
Allora, piccola precisazione personale: da 3 anni sono in pensione, non sono più responsabile dell'osservatorio.
Infatti ho detto già responsabile, Floridia, ah, mi segua con attenzione.
Lo dico perché questo mi permette di mettere le mani avanti. Per la prima volta dopo molto tempo mi sono potuto permettere di passare il pomeriggio elettorale davanti alla televisione a fare zapping, a sentire i commenti, rispetto a fare numeri e sistemare.
Venga al punto, ciò, sì.
Detto questo, a me sembra che, vabbè, a parte le motivazioni generali che stanno già emergendo dal dibattito, dalle interpretazioni, io mi piacerebbe sottolineare un aspetto, soprattutto del voto giovanile, che a quanto pare sia molto, molto forte per il no. Io penso che ha pesato anche la situazione internazionale. L'anno scorso, all'insediamento di Trump, Meloni si precipitò a Washington per accreditarsi come l'interlocutrice del nuovo presidente americano, e devo dire che questa vicinanza si sta rivelando, col passare dei mesi, una bella noia, una bella scottatura per la leader, perché fino all'ultima perla del dire non aderisco nel sabotaggio sull'intervento in Iran, soprattutto però per un punto che riguarda poi specificamente anche la dimensione costituzionale italiana. Questa vedere cosa sta combinando Trump in America, che sta mettendo non solo la politica aggressiva di violazione del diritto internazionale, ma anche nella politica interna forte pulsione autoritaria, il forte scontro che c'è anche negli Stati Uniti col potere giudiziario, l'autonomia del potere giudiziario, quanti giudici sta mettendo sotto accusa, quanti minaccia e così via. Questo ha sollecitato l'attenzione anche dell'opinione pubblica italiana e dei giovani in particolare, che questa deriva autoritaria non la temono e la vogliono contrastare, anche perché corrisponde a comportamenti del governo italiano in Italia che hanno un carattere fortemente repressivo e autoritario. Si pensi a tutti gli atteggiamenti paternalistici e autoritari nelle scuole, o il modo di gestire l'ordine pubblico in molte situazioni e così via. Quindi una nuova generazione, che era quella che è stata in piazza per Gaza, si è mobilitata nelle urne, ed è un fatto sicuramente di grande rilievo politico. Io, al di là del, naturalmente il risultato politico del referendum non è trasponibile in alcun modo sul piano degli schieramenti politici, tanto per dare dei numeri specifici della Toscana, qualcuno l'ho guardato, l'anno scorso alle regionali il presidente Gianni fu eletto con circa 752.000 voti, Tommasi ne ebbe 570. Oggi il no arriva a 1.071 voti e Tommasi a 771, quindi ci sono stati 400.000 votanti in più, una mobilitazione straordinaria, con una percentuale di votanti che mi pare, non ho i numeri precisi, ma è stata tra le più alte in Italia, forse la più alta insieme a Veneto e Lombardia, a Emilia, a Lombardia e Veneto, e quindi sicuramente, poi naturalmente questo 1.071 voti di no non sono tutti riconducibili a partiti o a motivazione di schieramento del campo, del cosiddetto campo progressista, così come nei no, nei sì c'è molta componente moderata del centro-sinistra. Quindi sicuramente c'è stata questa forte mobilitazione, e se posso fare la mia interpretazione di tutto l'andamento della faccenda, io non sono un sondaggista, però leggo attentamente tutto quello che succede. All'inizio dicembre i sondaggi davano un vantaggio enorme per il sì. Il no ha reagito, ha cominciato a organizzarsi e ha fatto un recupero. Questo recupero è stato percepito dal centrodestra, che magari all'inizio, dalla Meloni, che magari all'inizio non voleva politicizzare il referendum, ma si è resa conto che se lo stava politicizzando giustamente tutto il campo dell'opposizione, mentre l'elettorato di centrodestra rischiava di essere di non percepire l'importanza politica del voto. Quindi da qui è nata una rincorsa alla politicizzazione. Nessuno può attribuire l'uno all'altro il fatto che ci sia stata questa polarizzazione. Nasce da una dinamica concreta. Alla fine la presenza ossessiva di Meloni negli ultimi 15 giorni di campagna elettorale denotava che c'era probabilmente la percezione di un movimento in corso profondo, ecco.
Professor Fusaro, lei si è speso molto per il sì in questi mesi, in queste settimane. Ci racconta il suo punto di vista su questo voto questa mattina?
Intanto saluto il presidente Nencini e saluto il mio vecchio amico Antonio Floridia, il cui ragionamento condivido al 99,9%. A mio avviso è stato un voto che inevitabilmente non è andato al merito della questione, se non in modo molto marginale. La narrativa che si trattasse di un pericoloso attacco alla Costituzione in un contesto internazionale molto, molto sconcertante, con il modello Trump che cerca di invadere l'Europa ed è difficile resistere, anche se mi pare l'Europa stia resistendo, si è affermato, ha avuto successo, e secondo me, come Antonio Floridia ha ricostruito l'andamento dell'opinione pubblica, corrisponde effettivamente a quello che a me sembra di aver vissuto anche sul campo, cioè il centrodestra si è trovato spiazzato. Si è trovato spiazzato perché aveva cercato di fare una campagna che fosse appunto più sul merito, che tenesse fuori possibilmente il governo. Abbiamo avuto conferma ancora una volta che questo semplicemente non è possibile. Non è possibile con la politica di questi decenni, non anni, in questi decenni. E secondo me, se posso tradurlo da costituzionalista, perché io poi politologo non sono e quindi leggerò quello che gli amici proporranno come analisi, Abbiamo sostanzialmente abrogato un pezzettino della Costituzione, cioè l'articolo 138 della Costituzione è stato modificato in maniera, a mio avviso, permanente, laddove prevede la revisione costituzionale con la maggioranza assoluta ed eventuale referendum dopo le due votazioni, eccetera, eccetera. Questo non esiste più, perché io non credo che nessun governo si azzarderà mai più a sostenere, proporre, approvare con una maggioranza non dei due terzi, anche se per la Costituzione i due terzi è una subordinata, non è quella, non è la via principale, ma d'ora in poi non esisterà altro che quello, non esisterà altro che quello, e questo dobbiamo riflettere se è una bella cosa. Molti lo considerano, molti sono di questa opinione, io ho qualche dubbio, temo che poi ci ritroviamo ad aggiornare la Costituzione solo per metterci dentro lo sport. Ecco, questo tipo di cose si fanno, sono state fatte. Se mi consentite ancora un secondo, vorrei dire agli amici che la nostra Costituzione ad oggi è stata modificata in 34 articoli su 139 che esistevano. Ricordo agli elettori, agli ascoltatori, che ormai sono 134, perché 5 già non ci sono più dal 2001. Un quarto della Costituzione è stata cambiata, ma il punto qual è? E 27 volte si è trattato, non in quelle approvate, ma insomma le proposte governative sono state 27. Quelle approvate sono rarissime e soprattutto esulano da questioni di grande rilievo. Appunto, le ultime revisioni sono quelle che mettono l'ambiente nei principi fondamentali, ma l'ambiente c'era di fatto già grazie alla giurisprudenza della Corte, e quella che introduce lo sport fra i primi articoli della Costituzione. Ma voi capite che sono quasi normette manifesto, che infatti hanno raccolto quasi l'unanimità dei consensi. Ora, se invece nella parte soprattutto ordinamentale della Costituzione c'è da rivedere qualcosa, perché dopo 80 anni forse questo è il caso, sarà sempre più difficile, perché d'ora in poi si impone necessariamente un consenso fra, diciamo, una stragrande maggioranza delle forze politiche, che naturalmente in sé è un bene. Il problema è che con la politica, come dicono gli anglosassoni, avversariale di questi anni, e questo referendum ne è la riprova, non so se sarà possibile nel prossimo futuro, almeno in quello che capiterà a me di vedere, ecco.
Domanderemo di questo molto brevemente a Margherita Cassano. Però, Alessandro Gremonte, veramente vi chiedo un minuto a testa, perché siamo in chiusura. Naturalmente qualunque traslazione, ce lo ricordava anche Floridia prima, con le amministrative prossime, il voto a Pistoia ad Arezzo è una cosa del tutto campata in aria. Però quello che è certo è che è partita già la campagna elettorale per il 2027, Conte già si è candidato alle primarie di coalizione. Lo sapevamo questo, professore?
Ah beh, questo era una delle poche cose scontate. È evidente che Conte mira alla leadership del campo largo, e quindi per arrivarci ha bisogno delle primarie, e ha utilizzato il successo che indubbiamente c'è stato del fronte del no, e quindi indirettamente anche del campo largo, per ricordarle nuovamente, per chiederle nuovamente. Però adesso appunto la palla passa a chi deve costruire, non solo a chi deve avversare, e qui le difficoltà cominceranno a essere più evidenti. Ciò detto, se mi permettete, per quanto riguarda i dati del referendum, molto brevemente, ovviamente possiamo speculare, molte delle ragioni che sono state qua ricordate sono anche plausibili, però i dati per il momento ci consentono considerazioni molto limitate, e una forse che vale la pena ricordare è che nel campo, diciamo, dei partiti del no c'è stato un voto a favore del sì molto più limitato di quanto non ci sia stato nel campo dei partiti del sì a favore del no, e questo è un altro elemento che effettivamente va tenuto in considerazione.
Dottoressa Cassano, lei prima ha fatto un richiamo interessante sulla serenità del dibattito e su una stagione anche, come dire, di riflessione interna alla magistratura. Sicuramente prima Fusaro ci diceva, per vedere una riforma della magistratura passeranno molti anni. Lei che pensa di questo?
Io penso che si debba riflettere e lavorare tutti insieme, non sulla magistratura, ma sul funzionamento della giustizia, su quelle cause strutturali che tuttora incidono sulla definizione in tempi ragionevoli dei processi. Ci viene indicato un metodo da questo risultato referendario. Se si vuole mettere mano a un cardine dello Stato di diritto, si deve lavorare tutti insieme nelle aule parlamentari. La riforma non può essere imposta da questa o quella maggioranza con testi che tecnicamente pongono molti più problemi rispetto a quelli che si vorrebbero risolvere. E io quindi mi auguro che finalmente si avvii una riflessione approfondita su due fronti che ci sono sollecitati dalla vita pubblica di questi ultimi decenni. Da un lato i rapporti legge giurisdizione sui fattori che hanno inciso sul mutato assetto di tutto questo profilo, secondo un'analisi pacata, senza slogan e senza soluzioni affrettate che parlano soltanto all'emotività della collettività, sui veri mali della giustizia. Terzo, un rinnovato impegno etico professionale dei magistrati per essere sempre, con profondo senso di responsabilità, all'altezza del delicatissimo compito che la Costituzione affida loro.
Floridia e Fusaro, un minuto a testa a chiudere una vostra riflessione conclusiva, e siete d'accordo. Antonio.
Allora, sul fatto che Conte abbia chiesto le primarie non è una novità, ma io voglio sottolineare una cosa, che Conte è ha bisogno di fare questa mossa, perché spesso si dimentica che la base elettorale potenziale del Movimento 5 Stelle è fatta tutta di ex elettori della sinistra, quasi tutta, e questi sono molto diffidenti verso il PD, sono stati sempre storicamente molto diffidenti, certo. Tant'è che sono andati via nel corso degli anni. Quindi deve mostrare, non può fare un discorso schematicamente unitario, alleanze organiche, patti di ferro e cose del genere. Deve mostrare la costruzione di un campo alternativo in cui mantenga la sua autonomia, critica la sua autonomia. Quindi è del tutto fisiologico che ci sia questo gioco delle parti anche all'interno del campo progressista. Secondo, una riflessione brevissima sulla geografia del voto, che andrà meglio esaminata. Non è un caso che il sì vinca nelle regioni della vecchia provincia lombardo-veneta, con uno distacco sempre più forte dalle grandi città: Torino, Milano, Venezia, Padova, Trieste, sono tutte dove vince invece il no. E mentre invece dove le regioni del centrodestra, del sud, dove il centrodestra è molto forte, c'è stato un forte astensionismo che a conti fatti si vede che è stato proveniente da questo elettorato di destra. Evidentemente è un tipo di elettorato che viene legato molto dal sistema di rapporti di potere, di relazioni di potere nelle elezioni locali, regionali, anche in quelle politiche, ma che sente molto meno l'importanza di una posta in gioco di questo tipo. Questo è tra l'altro un elemento che deve mettere in guardia il campo progressista dal trasporre il risultato meridionale in particolare sul piano politico generale.
Professor Fusaro, in Italia è politicizzato anche la differenza tra il cappuccino e il caffè macchiato, diciamo così, quindi al di là del comportamento dei partiti è una cosa a cui non sfuggiamo, premesso il fatto che questo è un voto intrinsecamente politico, questo è un governo politico, non è un governo tecnico, diciamo così, c'era un portato politico, non solo tecnico, all'interno di questa riforma. 30 secondi per chiudere anche per lei, se è d'accordo.
Sì, seguo ancora una volta Floridia e mi domando che come interpretare il voto della Sicilia, della Campania, della Calabria, soprattutto di queste regioni qua. Sono regioni che soffrono probabilmente della criminalità in maniera molto superiore ad altre. Io penso che quel no non sia lo stesso no delle grandi città del nord, credo che sia un no molto diverso e l'immersione, ed è questa secondo me in fondo la ragione vera della sconfitta del sì, c'è un sottofondo di giustizialismo di cui le forze della destra sono impregnate non meno di alcune forze del campo largo, a partire dai seguaci del Fatto e del Movimento 5 Stelle in particolare. In altre parole, è un paese sotto questi aspetti non liberale, che preferisce un innocente in galera piuttosto che un colpevole fuori, e alla fin dei conti tutto questo secondo me è venuto fuori anche al di là della questione della inevitabile politicizzazione, nel senso di schieramento pro contro il governo, del voto.
Professor Fusaro, lei non può sganciare queste bombe in chiusura sui titoli di coda della trasmissione, sia sulla questione meridionale che su quella, diciamo così, del giustizialismo. Ma registriamo la sua opinione, la sua valutazione, la ringraziamo. Ringraziamo Antonio Floridi, il professor Alessandro Chiaramonte, Margherita Cassano. Grazie davvero anche a lei per essere stata con noi questa mattina e per le vostre riflessioni. Ci salutiamo con Tommaso Montanari, l'intervista di Sandra Salvato raccolta ieri in Piazza della Signoria a Firenze.
La Costituzione della Repubblica ha vinto il popolo italiano. Quando la Costituzione è in pericolo, torna a votare. E questo credo sia un messaggio anche politico. Se alle politiche ci fosse un progetto positivo capace di assumere i tratti fondamentali della Costituzione, le persone a votare tornerebbero. È una grande lezione di vita.
Ecco, mi diceva che è stato abbastanza ottimista, no? Nel senso che siamo arrivati qui non in maniera scontata, però.
Allora, io ho sempre detto che quando me l'hanno chiesto che sarebbe stata bene, perché la Costituzione ci tengono, poi probabilmente la situazione era normale, umana, fisiologica. Devo dire che il risultato va oltre ogni aspettativa, soprattutto nel fatto che sono stati più giovani, fondamentale. Più si abbassa ha vinto o no. È una Costituzione giovane che parla ai giovani, non è una reliquia. Non è un corpo morto, ma sono loro che, come su Gaza, come sull'ambiente, ci insegnano qual è la strada.
Che cosa ha contato davvero? Qual è stato uno dei fattori, a parte i giovani, che ha portato a questo risultato, a parte gli spoloni e le gaffe del...
Io penso l'arroganza di questo governo, la violenza verbale. Era evidente che c'era una campagna sguaiata, c'era la voglia le mani sulla Costituzione antifascista. Qui non si trattava di avere un progetto diverso, si trattava di mettere in testa la magistratura. E il popolo italiano ha un grande debito, tra gli italiani sono fatti ammazzare in un numero incredibile e sa da che parte stare.
E adesso, ultima domanda?
Adesso al lavoro e alla lotta, come si diceva un tempo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Centro Pecci Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 27 marzo dalle 19 alle 24, apertura straordinaria del museo, con possibilità di visitare le mostre in corso, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19.30 presentazione del volume Hill of Desires. Alle 20.30 Luca Scarlini con Le lacrime in mongolfiera diventano risate, storie del tempo dell'AIDS in Italia. Alle 21.15 dentro l'opera di Jacopo Benassi. Alle 21.30 Stina Force a cura di Kim Calera.
Stai ascoltando.
Alle 22.30 là del compositore Thomas Ankersmith a cura di Noob e U Sounds. Ingresso 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20.45 si accende la festa al Telax di Firenze. Una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio. Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Gilli Tranquillo e Alias The Terrible. Con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20.45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. AT per te, in viaggio con Autolinee Toscane, in onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Prossimo appuntamento mercoledì 25 marzo alle 9.
Controradio.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 9:12 minuti, in conclusione di questa puntata di Newsline, ci poniamo, dopo il quesito referendario, un altro quesito, anzi ve lo siete posto, lo sappiamo, dall'agosto 2024, ovvero che fine ha fatto il cervo Vittorio di Piazza Gaddi a Firenze. Ve lo siete chiesto anche perché, essendo nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici, sapete che Piazza Gaddi è proprio vicina alla sede della radio. In qualche modo noi l'avevamo adottato, questo cervo, questa installazione artistica di Moradi il sedicente, con una vena ironica, ma insomma appartiene anche alla stessa opera. Noi ne parliamo con proprio l'artista Moradi, che è venuto con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Nei nostri studi, allora, molti davvero ci hanno chiesto in questi mesi che fine aveva fatto questa installazione che avevi realizzato nel marzo 2017, e da allora era, si stagliava sulla rotonda, dando anche una prospettiva chiara nel traffico, diciamo, di fiducia, o comunque di immaginare un futuro sostenibile. E poi cosa è successo di quel cervo?
Ma sì, allora, quella era stata proprio l'idea principale che aveva avuto nel realizzare questa installazione, insomma, che appunto ricordo era nata con puro spirito veramente di partecipazione alla città e di appunto alleviare quello che è un punto di traffico fortissimo e quindi tanto nervoso, tante macchine che suonano. Io, passandoci più volte al giorno, dicevo: sarebbe bello realizzare qualcosa in quella rotonda. E niente, passeggiando lungo l'argine del fiume con il legno riportato dall'Arno, quindi veramente a impatto zero e a chilometro zero, realizzai quest'opera che, sorprendendo pure me, ha veramente attraversato più anni, e diversi, insomma, diversi episodi anche. Quindi quando una mattina di 2 anni fa, nell'estate del 2024, mi arriva un videomessaggio in cui mi segnalano che questo cervo sta venendo rimosso, ecco, anche piuttosto violentemente, da una squadra di giardinieri che erano lì a fare le loro ordinarie pulizie, beh, io da una parte ti dirò che ho pensato con tristezza, però magari che avesse fatto il suo tempo, insomma, ecco, quindi ho detto vabbè, fa parte anche della filosofia della street art il fatto che un'opera sia effimera, un'opera possa durare quanto alla fine è suo destino. Ma quello che invece mi ha sorpreso è stata davvero la partecipazione della città, le decine, centinaia di messaggi che mi sono arrivati nel chiedermi che fine ha fatto questa opera, che fine avesse fatto e se si potesse rimettere. Ma
te lo confermiamo, perché davvero poi da quell'agosto abbiamo ricevuto tante segnalazioni e tante domande, anche spazi di Lo Contro Radio, insomma, attraverso i nostri canali social della redazione, perché era diventata familiare per fiorentini, non fiorentini, passanti, chi entrava in città durante le fasce di ingresso la mattina presto, oppure chi andava via, ma soprattutto era anche un messaggio sì effimero, sì temporaneo, ma sicuramente di un ottimismo che in qualche modo l'arte vuol sollecitare anche attraverso la sua provocazione.
A me piaceva questo fatto che comunque sia un animale così appunto selvaggio, così mistico, anche così spirituale, potesse decidere di ospitare, insomma, un posto così trafficato e così diciamo denso di umanità. Ma questo era appunto il messaggio, il fatto che in questa città ancora si possa vivere, ecco, quindi che ci fosse alla fine una tale armonia per cui anche un cervo stretto in mezzo a questa rotonda trafficata potesse trovare il suo spazio vitale.
Poi ci torniamo sulla rotonda di Piazza Gaddi e sul cervo Vittorio, ma nel frattempo i tuoi animali, le tue installazioni, le tue creazioni hanno viaggiato, hanno avuto altre espressività e altri anche luoghi di accoglienza e sperimentazione.
Sì, da lì in poi comunque appunto ho avuto la fortuna di poter diciamo andare ad abitare anche nuovi spazi e nuovi parchi e giardini, sia in aree urbane che in appunto giardini in tutta Italia, insomma, e ho avuto modo appunto di vedere come ci sia sempre qualcuno che adotta un'opera d'arte, un'opera di street art, che rappresenta un qualcosa nel suo quotidiano. Fa molta differenza alla fine svegliarsi e vedere qualcosa che ci trasmette uno stato di armonia piuttosto che non di ostilità. E in questo senso forse appunto la battaglia del bello ha una sua valenza, ha un suo valore. Il fatto che comunque appunto l'altro giorno appunto quando sono andata a installarlo una macchina si è fermata, ha iniziato a suonare il clacson, si è affacciata una bambina, evviva, è tornato Vittorio! Ecco, io lì ho capito che comunque era mancato.
C'è ancora bisogno di Vittorio e del suo messaggio, proprio per questo c'è un Vittorio II. Da quando?
C'è un Vittorio II da quando appunto, devo dire, quasi più che nel mio ego di voler ridominare con una mia opera quella piazza, io ho sentito davvero un bisogno da parte delle persone che quell'ambiente lo frequentavano, lo vedevano e mi chiedevano ma che fine ha fatto, ma come può tornare, addirittura in modo fattivo, dimmi a chi devo scrivere, dimmi quali azioni posso fare. Quindi quello sembra poco ma è importante, perché uno che prende del tempo alla sua giornata per dare il suo contributo perché un'opera possa tornare, un'opera effimera come quella, discreta ma presente, possa tornare nella sua sede, io l'ho trovato un segno che mi ha veramente infuso tanto coraggio. Quindi anche in collaborazione con il tessuto cittadino ovviamente, ma davvero è un qualcosa che è nato dal basso, è nato proprio dalla volontà delle persone di riavere quell'immagine che mancava. Io per tanto tempo me lo sono chiesto, mi manca, lo dovrei rimettere, dovrei comunque sia riproporre un'opera già fatta, che quello già è un qualcosa che un artista ti fa sorgere delle domande, dice ma devo rifare lo stesso gesto? Ecco, alla fine la risposta è stata sì, certe immagini, certi punti di vista che alla fine ti fanno cambiare la tua prospettiva rispetto a quello che stai vedendo, è giusto che siano mantenuti. Ecco, in questo senso qua ho trovato il coraggio per realizzare un nuovo Vittorio, e anche lì c'è stato un apporto, diciamo, di volontari che si sono subito messi a disposizione per collaborare a questa iniziativa. E quindi, come veramente una festa di quartiere, come quelle che ci piace, alla fine a cui ci piace partecipare, ci piace vedere, abbiamo realizzato questa installazione. Come ti ho detto, poi le reazioni sono state immediatamente di un amico ritrovato.
Vittorio II è tornato sulla rotatoria di Piazza Gaddi a Firenze, è tornato con l'avvio della primavera, possiamo dire, in una metafora anche di rinascita.
Precisamente quella è stata, insomma, con le prime gemme, i primi fiori che abbiamo, diciamo, potuto modo di vedere sugli alberi, questo senso comunque sia di rinascita, che come per la rotonda di Piazza Gaddi ci auguriamo che sia anche per tutto il tessuto cittadino, che è in continua mutazione, come deve essere, la città è viva, è tornato, e quindi è viva la primavera.
E allora, che poi sto pensando, non so se in qualche modo è venuto in mente anche a te, ma Cleta ha annunciato che riproporrà l'uomo che è stato vandalizzato e che si stagliava, no? Il ponte Santa Trinità a Firenze, anche lì è un'opera che sicuramente verrà ripensata, verrà riproposta, però è dispiaciuto a chi passa quotidianamente da quel ponte non avere più quel compagno di viaggio, di viaggio immaginario, di viaggio dei pensieri, insomma. Quindi la replica di un'opera rispetto al portato che ha quell'opera in quel luogo forse è un messaggio anche di fiducia che viene proposto.
Sì, ne parlavamo proprio l'altra sera con Cleta a proposito dell'uomo comune, che comunque anche lui ha vissuto diverse vicissitudini, però appunto la cosa bella è quella che certe opere possono rappresentare davvero degli squarci nel tessuto cittadino, dove non c'è una barriera, una definizione di che cos'è quello spazio lì. Quindi chi ci si trova davvero a imbattercisi è chiamato in causa in qualche modo. Come mi pongo io rispetto a quest'opera? Come la vedo? Certo, ci saranno anche le persone che sono critiche rispetto a questo tipo di interventi. Io nel mio caso, per esempio, ecco, ho avuto rassicurazioni sul fatto che è stato sempre gradito il Cervo e quindi non ha mai creato, nonostante non fosse un'opera autorizzata, una...
Tocchiamo questo punto, sì. Moradis sedicente, perché da quello che ci stai dicendo, dal sostegno ricevuto dalla rete cittadina e dalla tua iniziativa e anche dal confronto in ambito artistico, però non c'è un terzo soggetto che è quello istituzionale. Quindi le persone che abbiamo visto installare con te il Cervo con le pettorine gialle non erano del comune.
Era una squadra di volontari.
Ecco.
No, allora c'è da dire questo. Allora, il comune si è subito fatto vivo dopo la rimozione, scusandosi dell'accaduto e dicendo che comunque non era stata un'iniziativa appunto municipale, come io credevo, ovviamente non mi pareva alla fine nemmeno sensato il fatto che quella mattina si fossero svegliate andando a dire levate il Cervo dopo 7 anni in cui era dove era. Quindi diciamo, so bene che c'era assolutamente buona disposizione da parte di Palazzo Vecchio rispetto a quella installazione. Poi avranno anche sicuramente, hanno cose più urgenti a cui pensare, quindi
sì,
diciamo,
esatto.
Io per non aggiungere ulteriore incomodo e appunto pensandola dal punto di vista dei cittadini, ecco, più non che dal fatto che sia... Cioè la street art di fatto, ecco, quello è, nel suo statuto al fatto che comunque sia, è spontanea, è un dono alla città ed è qualcosa che è pronta a essere, diciamo, a sparire il giorno dopo. In questo senso, ed è questo l'aspetto bello, l'opera che piace è quella che alla fine dura, come l'opera che non piace, alla fine tempo 24 ore in qualche modo verrà riassorbita dal tessuto. E questo è molto democratico, devo dire. Quindi non c'è un apparato, diciamo, legislativo che giudica che cosa è bello e che cosa no, lo decide definitivamente.
In qualche
il
modo Vittorio II non ha bisogno di un cappello istituzionale.
Diciamo che no, è proprio il fatto di avere i piedi per terra, insomma, questa volta, l'altra volta era fatto di legno di Risulta dell'Arno, questa volta l'ho realizzato interamente in legno di ulivo, che come sappiamo è il simbolo della pace, insomma, ecco, quindi in questo senso volevo che si caricasse anche di questo valore aggiunto, e che appunto è talmente semplice se prenderlo e rivolarlo in arno, ecco, come la prima volta dissi, se è un qualcosa che dà così noia, ecco, è pure facile, diciamo, levarlo. E il fatto che invece sia sopravvissuto e abbia vissuto una vita partecipata, perché io veramente sono qua anche a ringraziare davvero tutte le persone che anche attraverso il vostro megafono si sono messe in contatto con me e mi hanno veramente trasmesso un ricordo, una vicissitudine, qualcosa legato a quella rotonda e a quell'installazione, che mi ha fatto dire, ecco, questo è il senso che deve avere un'opera d'arte.
Siamo felici di portare anche una buona notizia, in questo senso che solleciti una riflessione su arte urbana, ironia, affetto popolare, partecipazione, dialogo. In conclusione, dove andrà Moradi il sedicente con le sue opere? Qui ci scrivono: lunga vita ai cervi di Moradi, ma non ci saranno solo cervi e non ci sarà solo la rotonda di Piazza Gaddi.
No, anzi no, spero che appunto si possa arrivare dovunque e sempre con questo spirito veramente partecipato, perché quello a cui tengo davvero è che l'arte non sia un linguaggio ego riferito dell'artista per esprimere se stesso, ma che sia il frutto comunque sia di una riflessione collettiva sullo stare insieme. In questo senso, appunto, spero che di poter realizzare quante più opere possibili e possibilmente anche di restaurare, se vogliamo, quelle che in città già ci sono e che avrebbero bisogno di cura. Penso per esempio all'unicorno che è stato spostato nel Parco dell'Anconella dalla sua sede originale, che era quella dell'Ungarno Torrigiani, quando facemmo quella bella passeggiata, anche quella nel 2017. Penso a una nuova installazione nel Parco di Lumen questa estate, che sta riaprendo, e più appunto nuovi progetti che spero di raccontarvi presto.
E noi saremo ben disponibili, anzi potremmo pensare anche a un percorso con i soci del Controradio Club attraverso la città e seguendo le opere di Moradi il sedicente, ma insomma tante sono le idee, anche la volontà, e quindi piedi ben saldati sulla rotonda e sguardo all'orizzonte con l'arrivo della primavera. Abbiamo colto questa occasione di approfondimento, che non è solamente una boccata di ossigeno rispetto, insomma, ai lunghi mesi di diatribe referendarie che ci sono state, e poi con tutti gli appuntamenti politici che avremo prossimamente anche sul nostro territorio, ma abbiamo bisogno di riflessioni che tengano insieme l'arte urbana e la sostenibilità, e questa è stata un'occasione. Grazie a Moradi il sedicente per essere stato con noi.
Grazie a voi, rinasceremo tutti i cervi a primavera.
9:27 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.